Perfetto. E allora io, intanto che arrivano gli altri, so che siete molti, visto che faccio sempre un favore alla struttura se comincio anche in anticipo, volevo, anche d'accordo con alcuni di voi, volevo trattare un tema che in parte, diciamo, al quale si è in parte accennato in alcune aule virtuali di diritto fallimentare, proprio per farvi capire come alle volte si possano porre dei problemi derivati dal fatto che la legge o non è chiara, oppure è stata fatta una scelta da parte del legislatore che per l'interprete può rappresentare una fonte di incertezza dal punto di vista normativo e sistematico, perché se si vanno a vedere alcune norme che riguardano i principi del funzionamento della struttura organizzativa sociale, ci si rende conto del fatto che in alcuni casi si fanno delle scelte in una determinata direzione, in parte anche prescindendo da quello che è il sistema delle imprese, da quello che è il sistema, da quelli che sono i principi che sorreggono, il corretto andamento dell'attività imprenditoriale. Perché? Mi voglio riferire al fatto che ormai, in questo periodo di crisi conclamata, si ponga il problema di valutare il comportamento degli amministratori, l'andamento dell'attività sociale ex post, e cioè si pone il problema di vedere se il default, la crisi, la difficoltà economica dipende da inadeguatezze strutturali o comportamentali, oppure se il default, la crisi, la difficoltà si può semplicemente collegare ad una situazione transitoria oppure a degli elementi esterni all'attività di coloro che sono chiamati ad effettuare delle scelte. Quindi io mi voglio riferire al fatto, mi riferisco in particolare al fatto che nel valutare ex post le scelte degli amministratori e comunque di coloro i quali sono chiamati a prendere delle decisioni, si faccia oggi riferimento ad una valutazione che non può mai prescindere dalla predisposizione di tutta una serie di regole funzionali ad evitare che poi in un determinato momento ci troviamo di fronte ad un rischio ingovernabile e quindi ad una situazione di default o comunque di grosse difficoltà dell'impresa e come in qualche modo debba essere interpretato il rapporto tra i creditori e diciamo coloro che sono in qualche modo nelle società gli imprenditori. In particolar modo mi riferisco alle società di capitali. Quindi coloro che sono chiamati ad effettuare delle scelte, ma non solo delle scelte concrete nel senso di singola strategia economica in un determinato settore dell'impresa, ma mi riferisco anche a tutte quelle scelte che si riferiscono ad una fase antecedente, e cioè alle modalità mediante le quali si può, saluto e ringrazio tutti quelli i quali si sono collegati adesso, le modalità attraverso le quali, dicevamo, si può raggiungere un determinato obiettivo o si può pervenire ad una determinata scelta, e quindi tutta la fase organizzativa precedente alla adozione di una scelta. Possiamo vederlo nello slide, il tema al quale mi voglio riferire. Mi voglio riferire al rapporto che intercorre tra gli amministratori e i creditori, i quali fanno affidamento sulla capienza del patrimonio sociale. Lo possiamo vedere? Cioè, i doveri di conservazione del patrimonio sociale sono un fattore, il problema di fondo è questo, sono un elemento imprescindibile nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, al punto tale che nelle società non si può prescindere da una forma di responsabilità diretta degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, oppure tutto ciò e quindi la predisposizione di un sistema di governo societario funzionale non solo a reprimere comportamenti abusivi nei confronti della società, ma anche funzionale a reprimere, a limitare, a contenere il massimo il rischio di default, siano coessenziali solo alla società per azioni, oppure se anche nella società a responsabilità limitata si può porre un problema simile. Possiamo vedere slide? Spero che sia chiaro il tema al quale voglio accenno. Bene, io nelle slide ho fatto riferimento al fatto che la responsabilità degli amministratori si può collegare anche alla conservazione del patrimonio sociale. Se mi aiuta la regia, mi fa un grande piacere. Ecco, vediamo che oggi non si può non dire, quindi si deve dire, che comunque la responsabilità, sia essa nei confronti della società, sia essa nei confronti di alcune categorie di soggetti, va detto che questa non può non prescindere dalle funzioni che comunque vengono affidate al singolo amministratore, e quindi dalle funzioni in concreto da questi svolte nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. E quindi in questo caso, quando parliamo del rapporto tra amministratori e creditori, e quindi tra gestori e creditori, con riguardo alla conservazione del patrimonio sociale, dobbiamo parlare delle funzioni ad essi in concreto riferibili per quanto riguarda appunto il contenimento del rischio di incapienza patrimoniale. Sappiamo, sapete, immagino, che esiste un espresso riferimento all'articolo 2394 per quanto riguarda la società per azioni, esisteva prima, esiste ancora di più oggi e è cambiato profondamente tutto il sistema, ma non tanto perché è cambiata la formulazione delle norme, perché è cambiato tutto l'assetto della governance che prima non era così marcatamente definito e procedimentalizzato. L'articolo 2394 sappiamo che fa riferimento alla responsabilità diretta, contrattuale, prevalentemente contrattuale, degli amministratori nei confronti dei creditori sociali per quanto riguarda un aspetto della vita sociale, e cioè la conservazione della garanzia patrimoniale attraverso la conservazione di una non solo del capitale sociale, ma di un patrimonio. Quello che conta è l'eccessivo squilibrio tra attivo e passivo e quindi la capienza dell'attivo patrimoniale, di tutto quanto l'attivo patrimoniale. L'articolo 2376 della Società a Responsabilità Limitata non fa, o comunque gli articoli che si riferiscono alla responsabilità scusate, 2476. Perdonatemi, il 2376 riguarda l'assemblea di società per azioni. Il 2476 fa riferimento alla responsabilità del socio o degli amministratori, ma non fa riferimento ad alcuna forma di responsabilità contrattuale degli amministratori nei confronti dei creditori sociali. Perché l'inesistenza di questa norma crea un vulnus, una lacuna nel nostro ordinamento? Adesso ve lo spiego. Abbiamo detto che la responsabilità è sempre collegata al tipo di funzione esercitata in concreto, e questo dobbiamo ricordarlo sempre. Quindi la graduazione o meno della responsabilità dipende dal tipo di funzioni esercitate nella singola realtà sociale. Bene, nella società per azioni esiste l'articolo 2381, al quale faremo adesso espresso riferimento, si farà espresso riferimento, c'è un obbligo preciso di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Adeguatezza dell'assetto organizzativo che significa anche adeguatezza di un sistema di controllo interno funzionale a valutare il contenimento del rischio di default e quindi tutte quelle procedure funzionali ad evitare che l'impresa nel singolo caso si trovi in una situazione di incapienza patrimoniale. Nel caso della società per azioni c'è per fortuna questa norma che ci consente di poter dire, l'articolo 2381, terzo e quinto comma, che ci consentono di poter dire che anche la valutazione del comportamento degli amministratori che avviene ex post, riguarda una valutazione anche di come si è organizzato, l'attività d'impresa con riguardo anche al momento, diciamo, che riguarda la gestione del rischio di insolvenza. Appunto, come si è organizzata l'impresa in relazione al tipo di attività che si svolge e alla consistenza del patrimonio in relazione alla quantità ed alla qualità del debito, che significa che ci deve essere una valutazione della natura degli interessi collegati al credito, collegati al tipo di credito che viene erogato della società per azioni, ovviamente al grado di apertura al mercato e ovviamente alla natura dell'attività esercitata. Quindi il problema qual è? Il problema è che nella società a responsabilità limitata non esiste una norma simile a quella a cui abbiamo fatto riferimento. Quindi che succede? Che le categorie generali del diritto con le quali si valuta il comportamento ex post dell'amministratore, della diligenza e della correttezza, devono essere valutate avendo come punto di riferimento la valutazione degli interessi concretamente coinvolti nell'esercizio di attività imprenditoriale e quindi oltre che dal comportamento tenuto nel caso concreto, devono essere valutate senza prescindere, non potendo prescindere dalla valutazione precedente all'esercizio dell'attività imprenditoriale circa l'esistenza di un sistema di rilevazione del rischio, un sistema di rilevazione che significa organizzazione della governance in una fase precedente a quella in cui si esercita, in vista dell'assunzione di un determinato comportamento sulla base di determinate procedure funzionali appunto ad evitare che nell'esercizio delle attività imprenditoriali il rischio possa essere eccessivo rispetto alla natura dell'attività esercitata o alle modalità di esercizio dell'attività di impresa. Ecco, quindi riguarda un sistema di mappatura del rischio, si dice in economia aziendale, e di valutazione delle procedure di controllo interno. Bene. A cosa voglio arrivare? la procedura di controllo interno, sicuramente il controllo interno sicuramente deve essere presente, un sistema di rilevazione del rischio nella società sicuramente deve essere presente nella società per azioni. Perché? Perché nella società per azioni, nella valutazione tipica fatta dal legislatore, l'attività è rischiosa, è particolarmente rischiosa. Non solo l'attività è particolarmente rischiosa, ma si presume che necessariamente se pongo in essere una società, se creo, costituisco una società per azioni, necessariamente coinvolgo una pluralità di interessi che prescindono, che si proiettano al di là di quelli dei soci. Vi ricordo a tutti coloro i quali sono appena arrivati nella pagina della chat di collegarsi all'aula virtuale. Lo ricordo anche in modalità video. Bene, il problema quindi a cosa voglio, dove voglio andare a parare dopo aver fatto tutto questo, diciamo, excursus sul controllo interno. Voglio dire che il rischio, possiamo anche staccarci un attimo se è possibile, poi finiamo le slide alla fine. Il rischio è coessenziale all'esercizio dell'attività imprenditoriale. Il rischio significa che tanto maggiore è il rischio, tanto più si coinvolgono interessi diversi da quelli dei soci. L'attività imprenditoriale è rischiosa, di per sé coinvolge interessi diversi da quelli degli amministratori, da quelli della società e soprattutto nella società per azioni si va ad incidere su interessi diversi da quelli della società. L'attività necessariamente si proietta al di là di quello che è l'esercizio. Di quello che è l'interesse del singolo imprenditore o dei soggetti che rischiano mediante un conferimento a titolo di capitale di rischio. Mi voglio fermare un attimo e chiedervi se per ora è tutto chiaro. Vi ricordo che finora ho detto che nel rapporto tra gestori e soggetti terzi rispetto ai soci e agli amministratori assume particolare rilievo soprattutto nella società per azioni in cui l'attività è particolarmente rischiosa, un sistema di mappatura del rischio e di creazione di procedure di controllo interno, un sistema in cui necessariamente si deve organizzare ogni singolo momento dell'attività imprenditoriale prima di procedere all'esercizio effettivo di attività di impresa, prima di gestire concretamente l'attività imprenditoriale. E il problema di fondo che si vuole, vogliamo, che si vuole affrontare in quest'aula virtuale, sul quale vorrei che si ponesse chiarezza, è appunto di valutare se queste procedure di controllo interno, proprio perché sono coessenziali all'esercizio di attività imprenditoriale, si possano in qualche modo estendere alla società a responsabilità limitata. Possiamo anche tornare in aula se possibile. Perfetto. Dunque, la responsabilità è relativamente ad un dovere specifico, e cioè la responsabilità è relativa all'esercizio, diciamo, ai riflessi dell'esercizio dell'attività imprenditoriale sull'attivo patrimoniale, sulla capienza patrimoniale. Quindi il dovere di contenere il rischio di default collegato alla presenza di attività nel patrimonio. Quindi non solo la conservazione del patrimonio sociale, ricordiamolo, questo la dottrina e anche la giurisprudenza l'hanno messo, l'hanno chiarito, non solo l'insolvenza, ma la presenza di non soltanto la conservazione del patrimonio sociale, del capitale sociale, posto a garanzia del superamento dell'attivo. Del superamento da parte dell'attivo del passivo, quindi posto a garanzia del fatto che l'attivo sia sempre superiore al passivo, ma proprio come garanzia non solo di conservazione del capitale sociale, ma anche del patrimonio sociale, nel senso di certezza. Di poter poi aggredire dei beni effettivamente presenti nel patrimonio della società. Ok? Il problema qual è? Il problema è che questo aspetto dell'esercizio dell'attività imprenditoriale è coessenziale all'assunzione del rischio, è insito nella natura rischiosa dell'attività imprenditoriale. Solo che il legislatore, appunto, come avevo detto all'inizio della proiezione delle slide, lo possiamo vedere se possibile, ha voluto escludere una responsabilità diretta e contrattuale degli amministratori nei confronti dei creditori sociali. E questa è stata una scelta di politica legislativa. Solo che adesso ci rendiamo conto dei problemi ai quali porta. Dei problemi che sorgono da questa applicazione, da questa scelta del legislatore relativamente ai doveri di conservazione del patrimonio sociale e in particolare dell'attivo patrimoniale. Tutto chiaro finora? Bene, aspetto se ci sono sempre gli interventi, no? Bene. Allora, sono pronto a ripartire. È possibile continuare a proiettare slide? Sto cercando di far partecipare tutti quanti a questa aula virtuale. Il capitale sociale conferito può eccedere il capitale sociale nominale. Certo, ci sono le riserve da sovrapprezzo, assolutamente, ma quello è un altro discorso. Qua non parliamo di capitale sociale, parliamo di attivo patrimoniale, una nozione più ampia e più, diciamo, che fa riferimento ad una maggiore consistenza del patrimonio. Ma questo adesso, cioè, con riferimento a quello che stiamo dicendo, non c'entra niente. Qui non è un problema di regole che riguardano l'esercizio dell'attività imprenditoriale con riferimento all'adeguatezza del capitale nella singola realtà imprenditoriale. Qui si fa riferimento alla responsabilità nei confronti degli amministratori. Sperando che tutti quanti sono riusciti a raggiungere la pagina della chat. Io vorrei continuare a proiettare altre slide. Se la regia mi aiuta, grazie. Quindi, continuando il discorso che stavamo facendo prima, nella società per azioni in cui, data, diciamo, in qualche modo la possibile apertura al mercato del capitale di rischio, data la valutazione tipica da parte del legislatore che riguarda la natura dell'attività che necessariamente coinvolge una pluralità di interessi e che è particolarmente rischiosa, nella società per azioni si afferma un principio in forza del quale dietro ad una singola scelta vi deve essere una valutazione, un bilanciamento degli interessi in gioco, che significa anche interessi esterni alla realtà imprenditoriale, quindi a quelli dei soci, a quello dell'impresa in sé e a quello di tutti i soggetti che hanno investito a titolo di capitale di rischio. Bene, nella società per azioni questo tipo di valutazione si può affermare in forza della presenza dell'articolo 2381 terzo e quinto comma e anche di quanto ribadito all'articolo 2403. L'articolo 2403 dice che i sindaci devono valutare le modalità di valutazione dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. E quindi devono valutare i sindaci, non solo gli amministratori devono porre in essere un sistema organizzato di governance, ma anche i sindaci devono valutare se gli amministratori hanno posto in essere un sistema di organizzazione interna funzionale anche a limitare il rischio di default. L'articolo 2381 ha delle importantissime ricadute sulla responsabilità, soprattutto in sede di fallimento, perché si dice che comunque, si va a affermare un principio in forza del quale qualsiasi valutazione che riguarda la responsabilità degli amministratori, sia nei confronti della società che nei confronti dei creditori, non può non prescindere da una valutazione sulla precedente rispetto all'esercizio effettivo di attività imprenditoriale, creazione di un sistema di regole di governance. E allora il problema quale diventa? Posto che nella società per azioni c'è un sistema, ci deve essere un sistema di governance organizzativo finalizzato a contenere il rischio d'impresa nella società a responsabilità limitata. E posto che questo principio è coessenziale all'esercizio di attività imprenditoriale in generale, nella società a responsabilità limitata si pongono, diciamo, due problemi. Uno, il sistema di governance in generale va organizzato come avviene nella società per azioni e ai fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale e della valutazione del contenimento del rischio di default, bisogna valutare anche una forma di responsabilità nei confronti dei creditori sociali e applicare in via analogica l'articolo 2394. E in particolare voglio fare riferimento ad una possibilità estrema e marginale, ma che comunque deve essere presa in considerazione. Se io sono una grande impresa ed esercito attività imprenditoriale, magari con un capitale sociale minimo, ma con un giro d'affari enorme, con diverse qualità di creditori, finanziatori, non solo le banche, anche ho a che fare con grossi fornitori, la cui attività si basa essenzialmente sull'intrattenimento di relazioni contrattuali con la mia impresa. Ebbene, se io sono una società a responsabilità limitata, in qualche modo grande, non una piccola impresa, non nel senso più stretto del termine. Se comunque esercito attività imprenditoriale di un certo rilievo, coinvolgo di fatto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, coinvolgo di fatto una pluralità di interessi tra i quali necessariamente anche quelli dei creditori. Non si applica mai una norma simile all'articolo 2394? Mai e poi mai? Secondo me si pone un problema grosso, anche perché, ripeto, la valutazione del legislatore nella governance dell'impresa è in qualche modo di lasciare solo ed esclusivamente alla società per azioni un modello perfetto di governance in cui tutto quanto è organizzato e procedimentalizzato. Nella società a responsabilità limitata si vuole lasciare il tutto ad una valutazione dei privati, ad una scelta dell'autonomia dei privati. Bene, io possiamo tornare in sala, ho finito in aula, ho finito le mie slide. È chiaro quanto detto? Cioè, il problema che io pongo è, si deve organizzare l'attività di impresa nel senso di prevedere tutta una serie di regole funzionali a contenere il default, e quindi un eccesso di squilibrio, un eccessivo squilibrio tra indebitamento e attivo patrimoniale in generale, oppure soltanto nella società per azioni devo organizzare ancora prima di esercitare l'attività imprenditoriale? E adesso, prima di finire, volevo sentire i vostri interventi e poi vi faccio vedere ormai la giurisprudenza, su quali posizioni si è assestato. E quindi se vi è tutto chiaro, voi cosa pensate? Cioè, l'adeguatezza degli assetti organizzativi A deve riguardare soltanto la società per azioni e B deve far parte, ovviamente se sì, se si risponde sì al primo interrogativo, deve riguardare la responsabilità, anche la responsabilità nei confronti dei creditori nella società a responsabilità limitata. E quindi nella società a responsabilità limitata non si può mai prescindere dalla predisposizione di regole di governance come nella società per azioni. E inoltre, i due problemi secondo me sono inscindibilmente legati. Si crea un esercizio di attività imprenditoriale così rischioso, così perfetto, così necessariamente collegato ad interessi terzi rispetto a quelli degli imprenditori, dell'impresa, tanto da dover prevedere una forma di responsabilità contrattuale anche nei confronti dei creditori sociali. E questo è un problema. Vorrei, se possibile, riproiettare quella slide nella quale si diceva espressamente che esistono, scusate, ecco, sono arrivato. Esistono, per esempio, Sky, l'impresa televisiva, è una grossa società a responsabilità limitata che non ha obblighi di versamento di quantitativi minimi di capitale sociale. Della quale non si può dire che non esistono diverse qualità di creditori e che c'è un'attività talmente perfetta da essere necessariamente, da coinvolgere necessariamente tanti e diversi interessi diversi da quelli dell'imprenditore. E quindi quando c'è un capitale sociale minimo e un volume d'affari invece pari a quello di una grossa società per azioni, a prescindere da quelli che possono essere i quantitativi minimi di azioni, scusate, il quantitativo minimo di capitale sociale previsto da leggi speciali, si deve fare riferimento alle norme previste nella società per azioni per quanto riguarda il contenimento del rischio e la creazione di un sistema di controllo interno. Ed ancora, in tutti questi casi, l'amministratore deve poter essere responsabile in via analogica direttamente e contrattualmente nei confronti dei creditori? Cosa pensate? Mi fa piacere che intervenite massicciamente alla discussione. Ma quindi, secondo quello che dice Attilio Dosa, per esempio, soltanto nel caso in cui la società, pur avendo un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro, presenta un volume d'affari pari a quello di una grande impresa, tutte queste norme devono essere, si devono applicare le norme che riguardano la creazione di un sistema di controllo interno e in particolare anche quella che riguarda la responsabilità degli amministratori? Vedete che date due interpretazioni diverse a seconda del modo di vedere probabilmente la società a responsabilità limitata. E cioè, Attilio Dosa dice che l'SRL deve praticamente essere equiparata a un SPA perché poi alla fine ciò su cui i finanziatori fanno riferimento, immagino, ciò su cui i finanziatori fanno riferimento è il volume d'affari e la quantità di reddito generata. E altri invece dicono che in realtà l'organizzazione della governance della società a responsabilità limitata è comunque diversa da quella di società per azioni. Io prima di finire vi voglio far vedere una cosa, se è possibile tornare in aula. Vi voglio far vedere quali sono le conseguenze del modo di ragionare sulla. Sì. Prima di chiudere, proprio voglio farvi vedere quali sono le conseguenze. Se assimiliamo le norme della società per azioni alla società a responsabilità limitata. In questo caso si fa riferimento proprio ad una società per azioni che risulta da una precedente trasformazione da SRL. Bene, il problema di fondo sta nel fatto che nel caso di fallimento di procedura concorsuale, e quindi il caso in cui generalmente si pone il problema di valutare la consistenza dell'attivo patrimoniale, si fa riferimento, ecco, alla predisposizione di un sistema di governance. Nel caso concreto si dice vi era una palese abnormità di un'operazione di rivalutazione di un cespite aziendale in misura pari al 3000% del valore precedentemente indicato a bilancio. Ancora, non si può, questo con riferimento al collegio sindacale, non si può ritenere compito del collegio sindacale verificare la correttezza delle valutazioni rese dagli amministratori da altri soggetti indipendenti. Rientra nei poteri e nei doveri dei sindaci verificare che le valutazioni predisposte a supporto dell'operazione siano conformi ai criteri dettati dal legislatore per tali operazioni. Ecco. Gli amministratori, si diceva nel caso concreto, avevano realizzato condotte illegittime e dannose per la società, una condotta illegittima che i sindaci non hanno vigilato e non hanno agito in conformità agli obblighi connessi alla loro carica e vi era il collegamento causale che rende la condotta illegittima dei sindaci con causa, scusate, del danno prodotto dagli amministratori. Bene, in ogni caso in cui si va a valutare la responsabilità degli amministratori e dei sindaci nei confronti dei creditori, si va a valutare che cosa? La predisposizione di un sistema di governance. Possiamo tornare in aula e chiudo. Questo anche nel caso in cui si tratta di responsabilità degli amministratori di una società per azioni e con essi dei sindaci nei confronti dei creditori sociali. Se ragioniamo in questo modo, come ho detto, probabilmente si possono in qualche modo reprimere eventuali abusi, soprattutto nei casi nei quali nella società a responsabilità limitata il volume d'affari è notevole, e non solo, ma nei casi nei quali addirittura gli interessi coinvolti nel finanziamento dell'impresa sono molti e diversi, non solo tra di loro, ma da quelli dei soci e dell'impresa e dell'imprenditore. Però c'è anche da dire che il legislatore nel 2003 ha fatto una scelta, ha adottato una scelta specifica, e cioè ha deciso di escludere la società a responsabilità limitata da questo tipo di dall'applicazione di queste norme. Bene, io chiedo scusa a tutti quelli che magari si sono collegati soltanto alla fine dell'aula, vi dico che la sentenza la potrete trovare tra i materiali didattici e vi invito a ragionare su questo problema, e cioè sulla creazione di un sistema di governance anche nella società a responsabilità limitata e sul riflesso sull'agire degli amministratori. E vi saluto e buonasera.